possiamo iniziare con la preghiera che abbiamo qui. L'invocazione allo Spirito tratta da Vannucci. La leggiamo lentamente. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa, nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto, la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime, di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Allora noi continuiamo il nostro percorso su Marco. Questa sera siamo al capitolo 15, i versetti che vanno dal 24 al 32. Stasera ci fermiamo sulla crocifissione. Dalla prossima volta poi ci fermeremo proprio sulla morte di Gesù. Quindi Marco 15, 24, 32, leggo il testo. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui, dicevano: hai salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Abbiamo detto che è l'episodio che tratta della crocifissione di Gesù. Gesù subisce il patibolo romano, questa è una tortura romana, e la morte per crocifissione sappiamo essere terribile. Noi, avendo la sindone a Torino, penso che abbiamo assistito più volte a degli incontri, delle conferenze dove si è parlato proprio anche del lato medico della crocifissione e della sofferenza che il fisico subisce per crocifissione. È una tortura geniale per quanto riguarda la genialità del male, ecco, perché l'agonia si prolunga in proporzione diretta alla vitalità che uno ha. Cioè, uno più forte è fisicamente, più soffre, perché vive di più. E quindi è geniale da questo punto di vista. E dei tre disgraziati di quel Venerdì Santo, Gesù, allora dobbiamo dire che forse era quello meno forte fisicamente, perché voi sapete che quando vanno a spezzare le gambe ai crocifissi, spezzano le gambe per accelerare la morte, ma lui non lo spezzano perché era già morto, mentre gli altri quindi vuol dire che stavano ancora agonizzando. Perché spezzano le gambe? Perché per sopravvivere da crocifissi facevano leva sui piedi, sulle gambe, quindi di conseguenza spezzando le gambe erano costretti a morire soffocati. Ecco. Quindi Gesù però a Gesù non vengono spezzate le gambe perché era già morto, dice il testo. Poi lo si legge in chiave teologica, ecco, perché l'agnello sacrificale non deve essere spezzato alcun osso. Ecco. Però probabilmente dei tre era il più debole fisicamente. Quando abbiamo iniziato la passione abbiamo detto che, o meglio, e da ancora l'anno scorso mi ricordo, avevamo fatto una cronologia dei giorni, dell'ultima settimana, cioè abbiamo visto da qui inizia l'ultima settimana di Gesù. La crocifissione avviene nel sesto giorno. Secondo la cronologia di Marco, la crocifissione avviene al sesto giorno. E non è un caso, eh? Interessante. Perché è interessante? Perché il 6, che cos'è? Il 6 richiama il sesto giorno della Genesi, dove è stato creato l'uomo. Quindi possiamo dire che la croce, la morte di Gesù e la sua ricreazione. Gesù viene ricreato il sesto giorno. Ma non solo lui, quella dell'uomo, dell'umanità. Ecco, noi possiamo dire siamo rinati, siamo stati ricreati sulla croce, quel Venerdì Santo. E penso che sia interessante fermarci su questo aspetto. Quindi, ecco, noi non siamo salvati per la resurrezione di Gesù. Noi siamo stati salvati dalla croce di Gesù, che è diverso. È lì che siamo rinati, siamo ricreati. Ecco perché Marco non lo dice qui, non dice che è il sesto giorno, però seguendo le giornate dell'ultima settimana, noi sappiamo che siamo appunto al sesto giorno della settimana. Gesù qui viene riconosciuto come re. Abbiamo visto la scorsa volta che lo trattano come un re da burla, però con gli occhi della fede non è un re da burla, è il vero re. Ora, se Gesù è il vero re, la croce che cos'è? È il trono. È il trono. Quindi Gesù ha un trono Dio ha un trono, sì, un trono regale che è la croce. Infatti sul cartiglio sopra la croce, dice il testo, viene apposto una scritta che recita proprio così: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ecco, Gesù sulla croce si manifesta pienamente come re, di conseguenza la croce è il trono. E da lì cosa fa Gesù? Da questo suo trono esercita il suo potere massimo, che è il potere crocifisso. Cioè Dio non ha altro potere che il potere crocifisso. È importante questo perché Dio non ha nessun altro potere se non quello crocifisso. Per questo che Dio è impotente. Dio non è onnipotente. Dio è potente soltanto nell'amore e soprattutto nell'amore che esercita da quello scranno molto particolare che è la croce. Perché ci vuole molto potere a fare il bene. A fare il male non ci vuole nessun potere. Vedete le logiche contrapposte tra il mondo e la logica di Dio. Nel mondo chi sono i potenti? Quelli che hanno il potere di fare il male. Più sono potenti i potenti, più fanno male. E i risultati li abbiamo. E invece Gesù insegna che è potente soltanto chi fa il bene. Ora, dare la vita a chi te la sta togliendo, a non rispondere al male con il male, ma con il bene, ci vuole molta potenza. Molta. Cioè, più bene metti in campo di fronte al male, più sei potente. Se risponde al male con il male, anzi, se fai male, cioè se in maniera sovraesponenziale, allora questa non è potenza. Diventi banale. No, capite? Non bisogna essere potenti per fare male. Però vedete, è importante questo brano perché man mano ci sta svelando, rivelando tutte le logiche diverse tra mondo di Dio e mondo di uomo. E qual è il potere crocifisso? Come si manifesta il potere crocifisso? Come si manifesta? Si manifesta soltanto mettendosi al servizio dei fratelli. La croce è il servizio massimo di Dio e fratelli. Veramente, sulla croce regna su tutti perché porta il peso di tutti. Mentre i re della terra regnano su tutti perché fanno portare il peso a tutti. Gesù sulla croce porta il peso di tutti. Chi è potente non porterà mai il peso, no? Chi è potente troverà qualcuno a cui far portare il peso. Abbiamo visto la scorsa volta che i romani avevano il diritto di far portare il peso della croce al primo capitano, il Cirenaeo. Ecco, i potenti della terra hanno il potere di far portare i pesi agli altri. Chi è potente li porta lui per gli altri. È potente solo chi serve. Questa è la regalità. Ora, certo che agli occhi del mondo questa logica che Gesù sta esercitando, questo potere che sta esercitando sulla croce, agli occhi del mondo è follia, è follia. Paolo nella prima Corinzi dice una cosa interessante, dice: noi annunciamo il Cristo crocifisso che è scandalo per i giudei, stoltezza, stupidità per i pagani, per i greci. È certo che questa logica che vi ho detto, questa logica di Dio, questa logica contraria, è stupidità. Uno che dice: ma come fai? Cosa fai? Agisci così? Ma tu sei stupido, no? E bisogna scegliere. Non ci sono vie d'uscita. O ti comporti come il mondo, o ti comporti come Dio. Ecco. È certo che agli occhi del mondo sei stupido, sei stolto. Allora la croce, il brano di questa sera che ci presenta la croce come simbolo di salvezza, possiamo dire, cioè di compimento dell'umano, è la vera sapienza di Dio. E anche qui abbiamo due sapienze: la sapienza di Dio è tutto quello che abbiamo detto. La sapienza del mondo in cosa consiste? Nell'affermare se stessi, servirsi degli altri, possedere, dominare. Il testo dice: lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Interessante. Perché si divisero le sue vesti? Innanzitutto i crocifissi venivano crocifissi nudi. Noi siamo soliti a presentare il crocifisso col perizoma, ma perché questa è una nota di buon costume cattolico, ecco, no? Però i crocifissi venivano esposti nudi per aumentare la loro... così, per umiliarli ancora di più, ecco. E non so se avete presente il crocifisso ligneo di Michelangelo, lui è l'unico forse che ha rappresentato il Cristo nudo. Quindi le sue vesti devono andare da qualche parte, e qui se le dividono, però non è soltanto ecco, Marco non ci sta dando una notizia storica, ecco, di come sono tutte le cose, ma ha un significato teologico profondo questo: si divisero le sue vesti. Bisogna andare ad Adamo. Vi ricordate che Adamo, dopo il peccato, scoprì di essere nudo, lui e Eva, dopo il peccato, dopo il male. Il male ti fa scoprire la tua feribilità. Questo vuol dire essere nudi, la tua vulnerabilità. E cosa fa Dio? Bellissimo, il passo di Genesi è fantastico. Il passo di Genesi ci dice che Caino fa il male, si scopre vulnerabile, quindi nudo, e Dio non lo castiga, ma lo veste. Bellissimo, un atto di delicatezza di Dio che è fantastico. E lo veste con... loro si copersero inizialmente con foglie di fico, e poi Dio li riveste con tuniche di pelli. In attesa di rivestirci del Figlio. Adesso Dio ci riveste, perché siamo tutti Adamo ed Eva, siamo tutti segnati dal male, quindi vulnerabili, feribili, perché il male ci fa male, perché il male ci ferisce, e quindi Dio ci riveste delle vesti di Cristo, ci riveste di Cristo. Paolo lo capirà bene questo in Romani 13 quando dice rivestitevi di Cristo. Oppure Galati 3:27, Paolo dice poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Allora questa bella questa immagine delle vesti che ci vengono fatte indossare per guarire dalle nostre ferite, ma questi abiti scaturiscono dalla croce. Dalla sua nudità siamo stati rivestiti, dalle sue ferite siamo stati guariti, dalla sua morte è venuta a noi la vita. E qualcosa del genere c'è, provate a pensare a Luca 15 quando torna il figlio ferito, il figlio prodigo ferito, cosa dice il padre? Su, portate il vestito più bello e rivestitelo. Dio, quando ha di fronte a sé il figlio ferito, lo riveste. Sempre, sempre. Rivestire vuol dire appunto guarire le ferite, vuol dire ridonare dignità. Rivestire. Qualcuno vuol dire ridonare dignità. Ero nudo e mi avete vestito. Però ricordiamoci che l'amore riveste chi è nudo, perché l'amore funziona così, riveste sempre chi è nudo, ma rimanendo nudo lui stesso. Ma al contempo è l'unica possibilità di essere rivestito. Quindi l'amore riveste, svestendosi, ma anche l'unico modo per essere rivestito lui stesso. Il testo dice che erano le nove, c'è il motivo della condanna sul cartiglio che ho già detto, e poi con lui crocifissero anche due ladroni, due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Però ormai abbiamo imparato che quando c'è due nel Vangelo non è mai uno più uno, cioè non sono due di numero. Uno più uno nel Vangelo significa moltitudine, quindi c'è una moltitudine di persone accanto a quel crocifisso, c'è l'umanità, siamo noi, crocifissi dal nostro male, dalle nostre ferite, abbiamo detto. E quindi Gesù è salito sulla croce per recuperare tutta l'umanità. Perché, come dicevano i padri, l'amore, non avendoci trovato sulla terra, discese così in basso da salire sulla croce. Perché l'amore non si dà per vinto fino a quando non trova l'amato. Quindi questo Dio che è sceso così in basso da salire sulla croce e lì ha trovato tutti i figli perduti. E lì può gridare, su, rivestiamo questo figlio perduto. Possiamo dire che Dio è salito sulla croce per ritrovare la sua pecora perduta, sempre Luca 15, e una volta trovatela se la mette sulle spalle e dice su, facciamo festa. E possiamo dire che la croce è la festa di Dio. Non perché c'è un padre masochista che fa fuori suo figlio, ma è la festa di Dio perché è il ritrovamento di tutti i suoi figli perduti. La croce è il luogo sul quale Dio può ritrovare tutti i suoi figli perduti. Ora, io credo che Luca aveva un motivo per dire che uno era a destra e uno era a sinistra. Il riferimento è molto chiaro, bisogna andare a, bisogna rifarsi a Marco 10. Vi ricordate quando i due discepoli, chiedono a Gesù di poter stare nel suo regno, uno alla destra e uno a sinistra, Giovanni e Giacomo. In un altro passo è la madre che dice, ma senti, quando sarai re, quando, è interessante, quando sarai re puoi mettere come i primi ministri uno alla tua destra i miei figli? E Gesù dice, non lo so, quello è il posto preparato dal Padre mio, non so chi starà, quando io sarò sul trono, nel mio regno, chi starà alla mia destra e alla mia sinistra? No, non lo posso sapere, il Padre l'ha già preparato. E per chi l'ha preparato? Per due delinquenti. È fantastico. Ecco, adesso veramente Gesù è nel suo regno, è sul trono, e come primi ministri, accanto al suo scranno regale, ha due delinquenti. Il posto preparato dal Padre. Quindi vuol dire che la nostra delinquenza, la nostra fragilità, il nostro peccato, il nostro male, la nostra lontananza diventa la possibilità di sedere a destra e a sinistra nel regno di Dio. È bellissimo. La nostra povertà ci permette di occupare posti privilegiati. Ma d'altra parte Gesù l'aveva detto, gli ultimi saranno i primi. Qui si realizza, gli ultimi, i più lontani, i due delinquenti, adesso sono i primi. E poi c'è tutta questa massa che urla, ma salva te stesso. D'altra parte, se ci pensate un attimo, è il ritornello del mondo. Tutto il mondo ti dirà sempre, ma salva te stesso. Si salvi chi può, no? Salva te stesso, poi gli altri, vabbè. Ecco, il mondo è un grido continuo di salva te stesso. Fai come puoi, salva te stesso, non so, mettiti in riparo. Frega, ruba, ma sì, l'importante è salvare se stessi. È così. Però Gesù l'aveva detto in Marco 8,35, che chi vuole salvare se stesso in realtà si perde. L'ha detto, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Cioè vedete, ancora una volta torna la logica del mondo e la logica di Dio. Chi vuole salvare il proprio ego perderà se stesso. Quindi non puoi salvare te stesso. L'unico modo per avere la vita, dice Gesù, per salvare se stesso è perdere se stesso. Proprio il contrario. Ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Quindi quello che sta venendo fuori è che solo vivere la è solo vivendo la logica dell'amore che salvi te stesso, ma vivere la logica dell'amore vuol dire perdere se stessi, perché il chicco deve morire per portare frutto. Amare vuol dire perdersi, ma è l'unico modo per ritrovarsi, per sempre, anche oltre la morte. L'amore è l'unico modo per ritrovarsi anche dopo la morte. Ma chi vuole salvare la propria vita si perderà anche prima della morte. E poi il testo dice, lo insultavano, in realtà c'è proprio bestemmiavano, lo bestemmiavano. Ma cosa vuol dire bestemmiare Dio? Noi abbiamo un'idea di bestemmia un po' strana, no? Noi pensiamo che la bestemmia sia quella dei Veneti e dei Toscani, soprattutto. Ecco, non è quella la bestemmia. Cioè, non è un'offesa fatta a Dio la bestemmia. Dio se ne fa un baffo delle nostre bestemmie. L'unica bestemmia è non riconoscerlo come amore, e questa è la bestemmia. cioè non riconoscerlo, qui non lo riconoscono come l'amore che dà il meglio di sé sulla croce. Cioè, allora possiamo dire che la bestemmia è non riconoscere la verità del crocifisso. Quando tu non riconosci l'amore crocifisso, o il crocifisso come manifestazione massima dell'amore, allora bestemmi. Allora bestemmierà chi penserà di trovare Dio fuori dall'amore. E guardate che questa ha conseguenze molto lunghe, questa cosa. Che forse l'unica grande bestemmia che possiamo fare è vivere fuori dall'amore. Questa è la bestemmia. Disprezzare i poveri è bestemmia. Non darsi da fare perché le persone riacquistino la loro dignità è bestemmia. Cioè ogni volta che rifiutiamo l'amore è bestemmia. Cioè non riconosciamo come l'amore crocifisso. Ecco, quando Gesù dice in Matteo 25, quello che non avete fatto ai più piccoli non l'avete fatto a me, quindi avete bestemmiato. Paolo l'ha capito ancora una volta questo. In Filippesi 3,18 dice che si bestemmia quando ci si comporta da nemici della croce. Quando non fai dell'amore la tua modalità di compimento, allora rischi di rendere la tua vita una bestemmia. E allora dicono su, salva te stesso, scendi dalla croce. Ma Gesù non scende dalla croce, perché? Perché lo facesse sarebbe come noi, che scendiamo dalla croce quando l'amore ci chiede troppo. Allora, certo che lui non può scendere, perché lui è andato fino alla fine nell'amore. E siamo noi che scendiamo dalla croce ogni volta che ci fermiamo un po' prima, quando l'amore comincia a chiederci un po' troppo, quando l'amore ci scomoda, quando l'amore infrange un po' i nostri piani, i nostri progetti. Questo vuol dire scendere dalla croce. Quando l'altro chiede troppo, come dice un canto, quando il fratello chiede più del pane, scendiamo dalla croce. Cioè ci tiriamo indietro di fronte all'amore. Questo vuol dire scendere dalla croce. Ecco, Gesù non può scendere dalla croce. O meglio, avrebbe potuto, ecco. Però sapeva che l'unico modo perché la vita si compisse era rimanere lì. Perché l'amore ha bisogno di passare dal frantoio per dare il frutto. Un amore che non passa dal frantoio non darà mai il frutto, non darà il pane perché la farina deve essere frantumata, non darà l'olio perché l'oliva deve essere frantumata, non darà il vino perché l'uva deve essere frantumata. Le cose più importanti nella vita passano dal frantoio. Anche la morte. Allora, scendere dalla croce vuol dire non accettare di essere frantumati. E in questo non salvare se stesso, ovviamente. E teniamo conto che ogni volta che si decide di non amare, inchiodiamo gli altri sulla croce, non c'è alternativa. Quando decidiamo di non amare fino alla fine, mettiamo sulla croce gli altri. E certo, mors tua, vita mea. Ha salvato gli altri, adesso salvi se stesso. E beh, forse è vero. Ha salvato gli altri, per questo che adesso non può scendere dalla croce. Non si può dare la vita all'altro senza perdere la propria. Cioè, da lì non si scappa. L'amore è proprio il contrario di mors tua, vita mea. L'amore è mors mea, vita tua. E poi questa i capi, i re di Israele, scusate, i capi di Israele dicono: ma se scende dalla croce, allora se vediamo questo, se scende dalla croce, è capace di staccarsi da quella croce, allora noi crediamo. È interessante. Loro credono a un'azione potente. È interessante che gli uomini credono allo straordinario. Allora proviamo a chiederci: cos'è che muove il nostro credere? Cioè, noi crediamo a un Dio che rimane in croce o crederemmo forse di più se un Dio scendesse dalla croce? Io penso che noi siamo molto sensibili agli atti straordinari, noi siamo molto miracolistici. Affolliamo i santuari noi per vedere i miracoli, per aumentare la nostra fede. Ma il problema è che i miracoli non aumentano la fede. È il fatto. Gesù non faceva i miracoli per avere un audience, no, maggiore. A cosa crediamo? A chi crediamo? Il problema è a chi crediamo. Crediamo di più a un amore che rimane sulla croce, quindi follia, oppure crediamo ai potenti che si servono degli altri attraverso il potere e l'avere successo? A chi crediamo? Pare che il mondo oggi creda proprio a questo. Leggevo un'intervista, un articolo su un giornale, che oggi i grandi modelli a cui, tra i grandi modelli a cui i giovani credono, c'è Gianluca Vacchi, conoscete? Provate ad andare su YouTube a vedere chi è Gianluca Vacchi. Poi... non è un calciatore, è un imprenditore che vive ovviamente molto sopra, no, alle possibilità di tutti, no? Quindi questo uomo che passa la vita tra feste, balli e sperpero di denaro in maniera impressionante, no? E posta dei video su YouTube che sono proprio presi come modello dai teenager, proprio da... Questi sono i modelli, no? Questi sono i potenti, no? E questa cosa è preoccupante perché sono i modelli dei nostri giovani. E la cosa interessante, questo solo Marco, perché in realtà in Luca, ad esempio, uno dei due ladroni è...
è il buon ladrone, invece per Marco sono tutti e due che lo insultano, tutti e due. Non ce n'è uno buono qua, o meglio, non è questione di essere buono, non c'è uno che si affida, l'altro no. I condannati lo insultano, ma anche perché trovarsi condannati, trovarsi rende abbruttiti, la sofferenza, anche colpevole, abbruttisce. Quindi è normale forse che questi due insultino Gesù. E questo acceca la possibilità di vedere chi è venuto per cercare proprio questi. Cioè l'odio impedisce di vedere l'amore per te. L'odio acceca. L'odio impedisce di vedere l'amore che sta morendo per te. Funzioniamo così. Più siamo arrabbiati, più siamo odiosi, più anche situazioni, forse anche delle situazioni esistenziali che ti fanno soffrire molto, ti porta non a vedere neanche il bene che gli altri stanno facendo per te, ti acceca proprio. Quindi questi sono due accecati che impediscono di vedere l'amore che è venuto fin sopra a cercarli. Luca apre una possibilità e a uno fa dire: Signore, ricordi di me. A dire che in fondo basta proprio poco. Accorgersi che accanto a te c'è un amore che è venuto a cercarti, a cui basta dire: Signore, eccomi. Basta poco. Questa è la fede. Spalancare le braccia come il ladrone e dire: Signore, io sono qui, non posso fare nulla, non ho nulla, sono un delinquente, amami, o meglio, io accetto il tuo amore. Ecco, la differenza tra Giuda, Pietro e il ladrone è proprio questa, cioè è la fede che dice: Signore, sono qui, accettami per come sono, oggi sarai con me in paradiso. Non chiede prestazioni, non chiede la recita dei dogmi ecclesiastici, non chiede niente. Ti apri al mio amore, io sono qui. Bene, questi sono i versetti di questa sera, un brano intenso. Un brano intenso, su cui merita secondo me però tornarci un po' sopra, perché contemplare la croce vuol dire proprio contemplare l'amore, non c'è nulla da fare, cioè no. Lì ogni parola finisce, ogni pensiero finisce, davanti alla croce allora sei di fronte al mistero di un amore che ti ama. E la tua vita viene trasformata, perché l'amore trasforma, è l'amore che trasforma l'amato. Va bene, c'è una domanda, visto che abbiamo finito un po' prima stasera, oppure procediamo così?
Quindi quei disgraziati che gli ridevano in faccia e dicevano: salvi se stesso, e quindi non hanno creduto, hanno rifiutato questo amore, che fine hanno fatto? La fine che hanno fatto questo, qual è?
E dobbiamo credere che se veramente l'amore dà la vita a chi lo sta uccidendo, allora penso che abbiamo fatto una buona fine.
Come possiamo accettarlo però, scusa? Tu lo accetti? Cioè, sei sereno proprio su questo?
Beh sì, perché io sono il primo di questi, capisci?
Ma pensiamo per cioè, esempio quelli che fanno la guerra in Siria, i bambini che vengono ammazzati, gli innocenti.
Sì, però teniamo conto che siamo, ecco l'importante, secondo me, non è la domanda che non è ben posta, non è loro si salvano, noi ci salviamo. È interessante come in un passo del Vangelo, questo viene fuori quando si parla di Giuda soprattutto, no? La domanda tipica quando si affronta il Vangelo di Giuda si dice: ma Giuda si è salvato o si è perduto? Ecco, Fausti dice una cosa molto bella, la domanda è mal posta, perché la domanda non è Giuda si è salvato o si è perduto, dovrebbe essere non una domanda ma un'affermazione: Giuda si è salvato in quanto perduto.
Ma Giuda mi sta ancora bene.
Ma siamo tutti Giuda in fondo, abbiamo tutti tradito l'amore e lo tradiamo, e nel nostro piccolo tradiamo tutti, cioè nel senso che, ma è questa, in fondo è questa la salvezza, è poter proprio credere che perché perduti, perché ci perdiamo attraverso il fallimento dell'amore, siamo salvati, altrimenti non avrebbe senso una croce di Cristo, no? Cioè un amore che è andato fino alla fine per recuperare i perduti. Io non sono venuto per i giusti, ma proprio per gli ingiusti, e non per i buoni, ma per i cattivi. Ecco. E certo, questa è, ecco, non credere a questo vuol dire bestemmiare.
Ecco, quello che bestemmia fino a fine. Non nessuno si ferma.
E questa è la bella sfida del cristianesimo. La grande domanda di sempre, in 2000 di anni di cristianesimo, è proprio questa. È una speranza in realtà, perché non potremo, per adesso non possiamo sapere, poi lo sapremo un giorno, ma la nostra speranza è che tutti siano salvati.
Però conviene giocare un po' d'anticipo, dire: se si dice così, allora le maglie sono troppo larghe, non è meglio dire tu ti devi, come dire, comportare bene, poi la misericordia di Dio non la possiamo giudicare, non possiamo sapere.
Sì, no, sì, ma ecco, però bisogna stare attenti a non dire tu comparti meglio, perché altrimenti c'è la possibilità che ti versi, no, questo qua diventa di nuovo il terrorismo cattolico perpetrato per secoli,
però
no?
Ci sostiene, invece
no, ma non è sostenere, capisci? Tu non fai il bene per essere salvata nell'ultimo giorno, tu fai il bene per costruirti come persona. Cioè io faccio il bene, anzi io devo dire, Bonhoeffer dice: bisognerebbe agire nel mondo senza, lui dice, in pratica, bisognerebbe agire nel mondo senza Dio. Fare etsi Deus non daretur, dice Bonhoeffer, cioè come se Dio non esistesse. Ecco, allora noi saremo cristiani autentici nel momento in cui agissimo nel mondo come se Dio non esistesse. Perché non faccio il bene per avere o no un premio alla fine, ma perché mi compie, perché mi realizza, perché il bene fa deflagrare il mio seme e mi rende persona autentica, piena. E una volta che giungo al compimento di me, io sono già risorto, sono già risorto.
Certo, ma questo non è virtuoso, cioè...
Ma no...
Noi siamo tutti un po' concupiscenti, abbiamo, diciamo, anche la tendenza a fare il male... Ci sostiene un aiuto, abbiamo bisogno di stampelle, questo è un uomo ideale che fa.
E no, ma è tu, è di tutti. Cioè io so che io faccio il bene, ovviamente come posso fare il bene ogni giorno, perché so che il bene mi ricrea, mi fa nascere, mi feconda in qualche modo. Allora questo amore, se io lo vivo ogni giorno, arriverò alla fine che sono già risorto. La morte biologica mi toccherà, ma io vado oltre, ecco, no? Quindi la domanda mi perdo o non mi perdo non ha più senso, perché se io vivo nell'amore è certo che sono già risorto, la morte non mi toccherà, no? Bene, possiamo chiudere con la preghiera a Maria di Sant'Ambrogio. Perché fra un po' è la festa degli ambrosiani, e quelli milanesi. Maria, vogliamo accoglierti in noi.
come immagine ispiratrice di vita. Insegnaci a ricercare Dio in ogni creatura, a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati e in profondità di comunione, a fuggire cose, pensieri e parole vane, ad accogliere il povero e il debole, a non recare pena a nessuno, a dare per quanto è possibile gioia a tutti. Amen. Bene.